Benvenuti, oggi ci avventuriamo tra le colline dell'Alta Langa, in un luogo dove ogni pietra sembra davvero raccontare una storia. Stiamo parlando di Monesiglio.
Proprio così. E per guidarci in questa esplorazione abbiamo un articolo magnifico, Monesiglio, architetture sacre e memorie medievali nel paesaggio dell'Alta Langa, è scritto da Grazia Salinelli per il portale chieseromaniche.it. Un ottimo lavoro, sì. Il nostro obiettivo è semplice, usare questo testo per fare una specie di passeggiata virtuale nel borgo, scoprendo architettura, arte e, perché no, qualche segreto millenario.
Esatto. E per capire Monesiglio, secondo me, bisogna partire proprio dalla sua posizione. È un borgo incastrato lì tra due valli, la Bormida e Luzzone.
Ha una posizione strategica, molto. Il suo fascino sta tutto lì, in questo mix tra un paesaggio pazzesco e una densità di storia, diciamo, incredibile. E l'articolo della Salinelli fa emergere subito una tensione affascinante. Monesiglio ha da sempre due anime.
Due anime?
Sì, una militare, quella del controllo strategico, e una spirituale, del rifugio e della fede. E vedremo che questa dualità torna di continuo. Due anime, militare e spirituale. Mi piace. Allora, partiamo dal primo mistero che l'articolo solleva. Il nome. A quanto pare nessuno sa con certezza da dove derivi. No, ci sono due ipotesi, che però incarnano perfettamente questa doppia natura di cui parlavo.
Ah, ecco!
Proprio così. Sono due ipotesi che sono già un programma. La prima è Monsocelli, letteralmente Monte dell'Occhiello.
Un occhiello?
Sì, l'idea è quella di un punto di avvistamento, un occhio di pietra che controlla le valli. E questa è l'anima militare strategica.
Chiaro. E la seconda?
La seconda ipotesi è Monexilium, che si potrebbe tradurre con rifugio del monaco. Questa versione evoca una storia di ospitalità data a dei monaci francesi in esilio.
Ed ecco l'anima spirituale, quella del rifugio. Perfetto. Controllo e rifugio. È l'intera storia di Monesiglio, in due parole. Incredibile come il nome stesso possa contenere un'identità così complessa. E la sua storia, leggo, è molto più profonda del Medioevo, vero?
Assolutamente. Le radici affondano fino al secondo secolo avanti Cristo, con i Liguri stazielli. Poi arrivano i Romani che lo annettono al municipio di Alba. Ma, diciamo, è con il Medioevo che il suo destino si delinea.
Cosa succede nel Medioevo? Prima, nel 967, entra nella grande marca aleramica. Poi il momento di svolta. Nel 1221 il feudo passa alla famiglia Caldera, che non perde tempo e costruisce il castello, pianta una bandiera di potere che ancora oggi definisce il panorama. E dopo i Caldera. La storia non si ferma lì, immagino.
No, no, prosegue con periodi turbolenti. Ci sono state le lotte contro i contrabbandieri del sale, una storia affascinante di commerci illegali e controllo del territorio.
Ah, interessante. Infine, nel 1735, Monesiglio entra nell'orbita di Casa Savoia. C'è anche una nota più recente. Durante il ventennio fascista, i comuni vicini di Monbarcaro e Prunetto vengono accorpati a Monesiglio per poi tornare autonomi dopo la guerra. Ok, direi che il contesto è chiaro. Allora iniziamo la nostra passeggiata. L'articolo ci suggerisce una prima tappa quasi fuori dal borgo, di fronte a una delle più importanti architetture romaniche delle Langhe.
Parliamo della pieve di Santa Maria dell'Acqua Dolce. Già il nome è una poesia. È un gioiello dell'undicesimo secolo. Quindi parliamo di romanico purissimo, arcaico. E si è conservata in modo eccezionale. La facciata è la classica a capanna. Semplice, ma decorata da una fila di eleganti archetti pensili.
Aspetta, archetti pensili. Spieghiamo bene, sono quelle piccole arcate decorative che di solito si trovano sotto il tetto.
Esattamente. Non hanno una funzione strutturale, sono pura decorazione, un merletto di pietra che ingentilisce la severità del muro. Ma il vero spettacolo della pieve sono le tre absidi, cioè le parti semicircolari sul retro.
Sì, si compenetrano. Quella centrale è più alta e imponente e presenta un'altra raffinatezza, una serie di logge cieche. Logge cieche? Suona come un controsenso. Di che si tratta?
È un dettaglio da intenditori. Immagina delle piccole arcate eleganti che però sono murate. Non servono per affacciarsi, ma per creare un gioco di chiaroscuri, per dare movimento alla parete. È un tocco di pura maestria.
Capisco. E il nome, Acqua Dolce, c'entra qualcosa con il fiume?
No, c'entra con la leggenda. con l'anima spirituale del borgo. La tradizione racconta che, durante una pestilenza, la Madonna fece sgorgare proprio lì una fonte di acqua miracolosa che guarì la popolazione.
Meraviglioso. Ma l'esterno è solo metà della storia. Dentro, l'articolo descrive una vera e propria miniera di tesori artistici.
Sì, e qui vediamo la storia per stratificazioni. Sulla parete destra c'è un bel affresco di fine 400, una Madonna con bambino e santi. Ma il cuore pulsante è nell'abside centrale. Lì sopravvivono affreschi del XII secolo, dello stesso periodo della Chiesa, quindi. Bizantino, molto severi, solenni, con un Cristo pantocratore gigantesco che domina tutto dall'alto sopra gli apostoli.
E mi pare di capire che ci sia anche una sorpresa, una specie di scoperta in corso.
Esatto, ed è questo il bello dei luoghi così antichi. L'articolo della Salinelli sottolinea un dettaglio incredibile. A causa del distacco di alcune pitture barocche, stanno riemergendo frammenti di decorazioni ancora più antiche, del 200.
Davvero?
Sì. È come se la chiesa fosse un libro con pagine incollate che lentamente si staccano, rivelando un testo precedente. Stiamo assistendo in diretta alla riscoperta di un pezzo della sua storia.
Quindi la Pieve ci racconta la nascita spirituale di Monesiglio, ma la vita di tutti i giorni, il cuore pulsante del borgo, dove si svolgeva?
Per quello dobbiamo risalire dal fiume ed entrare nel centro storico, tra i portici di Piazza Cavour. All'inizio di Via Roma, per esempio, c'è la piccola cappella di San Rocco, semplice, con una curiosa finestrella a forma di rombo.
Ma c'è un luogo in particolare che, leggendo l'articolo, mi ha molto colpita. La casa di Maria Tarditi viene descritta come un piccolo museo di langa.
Sì, ed è un luogo toccante. Non è un museo classico con teche e pannelli. È una casa rurale della prima metà del Novecento, ricostruita fedelmente. È un fermo immagine.
E c'è un dettaglio che mi ha lasciata senza parole.
Le scarpe sotto il tavolo, vero?
Sì, le scarpe ancora lì, come se i proprietari si fossero appena alzati per uscire un attimo. Fa venire i brividi.
Assolutamente. Era microstoria che si intreccia con la grande storia. E il percorso continua così tra un murale in via Corsini e le architetture barocche di piazza Umberto I, dove c'è la cappella di San Filippo Neri, con un bizzarro campanile a base triangolare. Ma tutta la salita ci prepara al gran finale. Il gran finale non può che essere lui, il massiccio Castello Caldera, l'incarnazione dell'anima militare di Monesiglio.
Senza dubbio. È una struttura imponente, a pianta rettangolare, con una torre centrale che sfoggia i suoi merli a coda di rondine.
Aspetta, merli a coda di rondine. So che c'entrano guelfi e ghibellini, ma cosa significa vederli su un castello?
Significa tutto. Nel Medioevo l'architettura era un manifesto politico. I merli a coda di rondine erano il simbolo dei ghibellini, i sostenitori dell'imperatore. Metterli sulla propria torre era come piantare una bandiera.
Un messaggio chiarissimo. Qui comandiamo noi e stiamo con l'imperatore. Era una dichiarazione di potere scolpita nella pietra.
Quindi i Caldera erano ghibellini convinti. E il castello, nato come fortezza, ha cambiato pelle nel tempo.
Sì, una storia classica. Nel Settecento viene trasformato in un'elegante residenza signorile estiva. Ma il vero colpo di scena doveva ancora arrivare.
Ok, ci siamo. Per secoli tutti pensavano che la storia del castello fosse questa. Poi, nel 1940, durante dei lavori di restauro, succede qualcosa.
Succede l'impensabile. Grattano via l'intonaco dalla vecchia cappella interna e quello che trovano lascia tutti a bocca aperta. Sotto uno strato di calce emerge un intero ciclo di affreschi rinascimentali.
Un ciclo intero?
Sì, perfettamente conservato, datato 1532 e firmato da un certo Antonino Occelli da Ceva. Un tesoro artistico rimasto nascosto per 400 anni. Pazzesco. Ma la domanda è, era bravo? Cioè, questo Antonino Occelli è un nome che dovremmo conoscere.
Ottima domanda. Non parliamo di un Leonardo o un Raffaello, sia chiaro. Ma Occelli era un pittore di grandissima abilità nel suo contesto, un maestro del Rinascimento piemontese. Quello che ha lasciato nella Cappella di Sant'Andrea è straordinario.
Ad esempio?
Sulla volta ci sono i quattro evangelisti, circondati da grottesche raffinatissime.
Cosa sono esattamente le grottesche?
Sono motivi fantastici che mescolano figure umane, animali, vegetali. Derivano dalle grotte di Roma, cioè dalle rovine della Domus Aurea dove le scoprirono. Erano di gran moda nel Rinascimento e quelle di Occelli sono stupende.
Wow! Poi sulle pareti ci sono i santi come un San Cristoforo colossale e nell'arco d'ingresso le Sibille e Re Davide. Un piccolo universo pittorico che è tornato alla luce quasi per caso.
È pazzesco pensare che fosse tutto lì, invisibile. E il castello, oltre a questo tesoro, ha altro da offrire?
Certo. Nel cortile ci sono i busti dei conti Saluzzo, tra cui Giuseppe Angelo Saluzzo, uno dei fondatori dell'Accademia Reale delle Scienze a Torino. Dentro poi si visitano l'armeria, il salone delle feste. Fa parte del circuito dei castelli aperti.
Capisco. Quindi il castello rappresenta il centro del potere laico, ma, come abbiamo detto all'inizio, Monesiglio ha una doppia anima. E per ritrovare quella spirituale e più nascosta, dobbiamo di nuovo allontanarci dal centro, giusto? Sì, dobbiamo tornare a esplorare le campagne circostanti, dove sorgono piccole cappelle rurali. L'articolo ne menziona diverse, Santa Lucia, San Sebastiano, ma la più intrigante e la più misteriosa è senza dubbio la cappella di San Martino.
Perché la più misteriosa? Cosa nasconde?
Nasconde un legame diretto con le origini del borgo. È menzionata nei documenti fin dal 300 e nell'Alto Medioevo aveva annesso un monastero benedettino.
Ah!
Questo ci riporta dritti all'ipotesi del nome.
Monexilium. Esatto, il rifugio dei monaci. Potrebbe essere stato proprio questo il convento che diede asilo ai monaci francesi e di conseguenza il nome a tutto il paese.
Quindi è il luogo d'origine dell'anima spirituale di Monesiglio. Ma il mistero non è solo questo, vero?
No, c'è un altro tesoro nascosto. All'interno del catino absidale di questa cappella si sa per certo che esiste un affresco tardogotico del 400 raffigurante ancora una volta il Cristo Pantocratore.
Un altro tesoro invisibile. È visitabile?
E qui sta il mistero e anche un po' l'amarezza. La fonte è molto chiara. La cappella non è accessibile al pubblico. Non è possibile entrare.
No. E quindi non si può nemmeno verificare in che stato di conservazione si trovi l'affresco. È un pezzo di storia dell'arte che sappiamo esistere, ma che al momento rimane un fantasma, chiuso dietro una porta.
Quindi, tirando le somme, Monesiglio è molto più di un borgo pittoresco. È un libro di storia a cielo aperto, dove a volte le pagine sono state incollate tra loro e altre sono scritte con un inchiostro invisibile che riappare dopo secoli. È la sintesi perfetta. I punti chiave di questo approfondimento, secondo me, sono tre. Primo, questa doppia anima, militare e spirituale. Secondo, l'incredibile viaggio nell'arte, dal romanico della Pieve al rinascimento del castello. E terzo, l'idea, che abbiamo visto ripetersi, di una storia stratificata, dove il passato non scompare, ma si nasconde sotto la superficie, pronto a riemergere. E questo ci porta a un ultimo pensiero. L'articolo di Grazia Salinelli ci lascia con il mistero dell'affresco inaccessibile di San Martino. E questo fa riflettere. Se un tesoro come il ciclo di Occelli è rimasto nascosto per 400 anni sotto un banale strato di intonaco, quante altre storie, quante altre opere potrebbero ancora celarsi nei muri di Monesiglio, in attesa forse di un altro restauro fortuito?